Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Oggi cercheremo in breve di cogliere la portata liberante che sta nei passi biblici della lettura di domenica. Praticamente la parola di Dio serve proprio a questo, a liberarci dalle cose che nella vita ci opprimono. E addirittura nelle letture di questa domenica c'è proprio la parola opprimere, cioè l'oppressione che spesso come un peso, come un giogo che abbiamo sulle spalle, dalle quali appunto la parola di Dio ci libera. Voi sapete cos'è il giogo, no? È quello che si metteva sulle spalle dei buoi, quindi un peso che a volte addirittura la religione, cioè la presenza di Dio, noi la percepiamo come un giogo, cioè come un peso, come qualcosa appunto che ci opprime. Ora, se è così, questa non è la religione di Cristo. Che certo, lui diceva anche, portate il mio peso, il mio giogo, però lui diceva, la mia croce, però il mio giogo, diceva lui, è leggero. Cioè qualcosa che si deve portare, ma che in realtà è facile, è bello, perché si basa sull'amore, quindi l'amore è qualcosa di liberante. E addirittura Gesù Cristo è venuto proprio a dirci che la religione non è un portare un giogo, ma essere liberati da un giogo. Guarda cosa dice proprio la parola di Dio, cosa ti dice Dio attraverso il profeta Isaia, nella prima lettura di questa domenica. Tu, dice Isaia, tu Dio hai spezzato il giogo che opprimeva la gente, che opprimeva il popolo. L'hai spezzato il giogo, non l'hai messo. Hai spezzato la sbarra sulle sue spalle. Cioè noi abbiamo delle sbarre sulle spalle, dei pesi, delle cose che ci opprimono. Dio spezza il giogo. Ecco perché dobbiamo cogliere la portata liberante di liberazione che sta nelle parole di Dio. Allora cominciamo. Quali sono le cose che ci opprimono? Beh, io prima la cosa che secondo me ci opprime di più in assoluto è la paura. In tutte le età, in modo diverso, ovviamente, sia tu che io, gli uomini, hanno un po' di paura. Da bambini si ha la paura del buio, poi si ha la paura che succeda qualcosa, la paura della morte, la paura della malattia, la paura dell'insuccesso, la paura che il lavoro che fai non porti i risultati sperati. E questa è una cosa che ci pesa, è proprio un giogo, un macigno che bene o male tutti gli uomini, bravi, belli che siano, meno bravi, meno belli, tutte le donne hanno. La paura. Guarda cosa dice la parola di Dio. Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Di cosa posso avere paura se Dio difende la mia vita? E anche se succedesse la cosa più terribile, diciamo la morte, Dio è più forte della morte. E quindi può portare, dalla morte può far nascere, portarti in un regno di gioia totale. Quindi non c'è niente di cui noi possiamo avere paura. C'è chi dice che il contrario della fede non è l'incredulità, ma la paura. Quindi la fede, in particolare quella cristiana, nasce per darti speranza, per darti luce e liberarti dalla paura, farti capire che Dio sta vicino a te e a me. Quindi è difesa della tua vita. Un altro peso che ci opprime, il buio, cioè il fatto che noi, la vita, secondo alcuni, è un piccolo brancolare nel buio. È vero che la vita contiene in sé molta luce, l'amore, lo stare insieme agli altri, il sorridere, il vivere, il volersi bene, ma c'è un sottofondo inevitabilmente di buio. Già noi nasciamo al buio, non scegliamo dove, come, se nascere. Poi viviamo in un modo che può succedere di tutto in un secondo. Poi alla fine tutti quanti moriamo e poi soprattutto anche il rapporto con Dio inevitabilmente è un rapporto al buio, perché tu non lo vedi, Dio. Noi sappiamo che questo però non è stato voluto da Dio, perché Dio aveva creato gli uomini per farli vivere felici in un paradiso che, essendo un paradiso, godeva della visibilità e della presenza di Dio. Quindi noi siamo stati creati per vederlo, Dio, non c'era il buio di Dio. Poi sono stati gli uomini che, proprio perché creati felici e quindi liberi per poter essere felici, hanno scelto di allontanarsi da Dio. Quindi ora viviamo in una situazione in cui è un ex paradiso, quindi tra le cose negative che ci sono, la morte, la sofferenza, il peccato, c'è anche il fatto che Dio è al buio, cioè non si vede. Quindi non è colpa sua se non è così. Ma un giorno potremo rivederlo, quindi Dio non ha abbandonato il progetto di riabbracciarci, di farci vivere alla sua luce e non al buio. E allora, di fronte a questo brancolare nel buio, che anche questo è un macigno che abbiamo sulla testa, che ci opprime, guarda cosa dice Dio, la parola di Dio. Già 7 secoli prima di Cristo, diversi secoli prima di Cristo, dice anche a te, attraverso Isaia, il popolo, cioè la gente, che camminava nelle tenebre, quindi al buio, ha visto una grande luce. Si riferiva anche al fatto che si riferiva alla Galilea, che era appunto Isaia, un popolo pagano, quindi che stava al buio, non credeva in Dio, un giorno ha visto, vedrà una grande luce, cioè sentirà la presenza di Dio. E anche nel Salmo c'è il Signore è la mia luce. Quando viene Gesù e comincia a predicare proprio in Galilea, lasciò Nazareth e andò a abitare a Cafarno a predicare, eccetera, il Vangelista Matteo dice, si realizza questa profezia. Il popolo che abitava nel buio, nelle tenebre, quindi la Galilea, che è una regione pagana, vide una grande luce. Quindi questo buio di Dio diventa luce, perché il Figlio di Dio si fa vedere con la luce, diventa uomo e comincia a parlarti di Dio, a farti capire che Dio esiste, non solo attraverso le sue parole, ma attraverso anche quello che fa, i suoi miracoli, che ancora oggi continua a fare. Perché ci sono guarigioni miracolose, immediate da malattie terribili, che documentati e vedrai che ci sono, che avvengono ancora oggi solo grazie al nome di Gesù, invocando il nome di Gesù. Quindi vuol dire che lui è venuto proprio a fare luce sul buio di Dio. Quindi quello che è il sottofondo della nostra fede, cioè Dio non si vede, non ne siamo sicuri, non possiamo conoscerlo, viene illuminato dal fatto che Dio viene a farsi conoscere, a farsi vedere con la sua luce. Il popolo vide una grande luce. Un'altra oppressione molto comune alla nostra vita, alla nostra società. Nel Vangelo c'è la chiamata dei primi discepoli e quindi dei fratelli, prima del fratello di Simone, che poi sarebbe Pietro, e del fratello Andrea, e poi degli altri due fratelli, Giovanni e Giacomo. E si nota una cosa, che loro, una volta chiamati, mentre stavano pescando, quindi nel quotidiano, dovettero, per seguire Gesù, lasciarono le reti, dice il Vangelo, cioè lasciarono il lavoro. Ed ecco qui un'altra oppressione. Noi viviamo il lavoro non come un qualcosa, diciamo, che deve avere il suo giusto posto, cioè che ci permette di guadagnare, di avere soddisfazione e basta, ma diventa il lavoro come una specie di idolo, cioè tutta la nostra vita, invece di essere buttata come vorrebbe in Dio, tutto il nostro cuore viene buttato spesso in quello che facciamo, nel nostro lavoro. E diventa un idolo, nel senso che poi diventa una cosa che non si può lasciare, non si può modificare, non si può cambiare. Tutto viene incentrato in base a quella cosa che non posso perdere, non posso rinunciare assolutamente a nemmeno un'ora di quel lavoro, nemmeno a uno straordinario, no, diventa quasi una cosa. Allora, tu hai, quando hai un obiettivo del genere, un lavoro che ti piace o qualcosa che ti sembra rinunciabile, ogni tanto mettilo in discussione, cioè prova a dire, ma io sì, ma posso anche rinunciare a questo. Cioè, evita che il tuo lavoro diventi un peso, un qualcosa che ti opprime, come se fosse il tuo Dio, colui che ti ha creato. Questi idoli che noi ci creiamo, e poi spesso viviamo tutta la vita super lavorando, e poi magari dimentichiamo l'amore, non ce la godiamo la vita, quindi diventiamo dei computer, delle macchinette che sanno solo lavorare. Di fronte a questa oppressione, che può diventare un'oppressione del lavoro, il Signore, la parola di Dio, ti dice, Andrea e Simon Pietro, lasciarono le reti e seguirono, e lo seguirono. Lasciano certo una cosa, si liberano di un idolo, che per loro evidentemente era un idolo, però seguirono Gesù e trovarono la gioia. Quindi a volte ridimensiona il tuo lavoro, rinuncia anche a qualcosa se è necessario, o comunque al di là di quello che fai, interiormente non lo vivere come una oppressione, come se fosse il Dio in terra. Non solo, ma quando poi vengono chiamati gli altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, qua dice che non solo lasciarono la barca, cioè il lavoro, le reti, il lavoro, ma lasciarono il loro padre e lo seguirono. Cioè dovettero lasciare anche una dipendenza psicologica che probabilmente avevano nei confronti del loro padre. Ed ecco qui un'altra oppressione, l'oppressione, la dipendenza dagli affetti. La cosa è buffa perché la religione cristiana dice di amare il padre, la madre, i fratelli, addirittura dice di amare gli amici e i nemici pure. Quindi non è che dice che gli altri sono cattivi e quindi non bisogna essere dipendenti da loro. Ma dice però che bisogna amarli. Cioè il cristiano è dipendente dal mondo nel senso che proprio non può fare a meno di amarlo, di amare le persone che gli stanno vicino, il prossimo. Se tu hai una fede che ti fa avere fastidio delle persone che hai vicino, belle o brutte che siano, devi cambiarla, perché non è quella cristiana, devi migliorarla. Devi capire che Dio si manifesta nel quotidiano, nel tuo ambiente, nelle persone che ti stanno vicino, quindi devi godertele le persone che stanno vicine, bravi o cattivi che siano, amici o nemici. Ti devi godere gli affetti. Ma questo non significa che allora tu devi prendere ordini dal padre, dalla madre, ovviamente se sei adulto, oppure dalla come se, fossi schiavo delle persone che ti circondano. E allora devi lasciare psicologicamente la dipendenza psicologica da chi ti circonda. Ecco, lasciarono il loro padre. Devi lasciare questa dipendenza, ma allo stesso tempo li devi amare, voler bene, ma li puoi amare proprio perché non sei dipendente da loro, sai anche accettare, non sei del mondo, diceva di Gesù, ma sei nel mondo, cioè ami il mondo, Dio ha tanto amato il mondo. Quindi è questo il fatto che Giacomo e Giovanni dovettero lasciare il padre, lo sottolinea proprio questa frase, ma già la figura del padre di Giacomo e Giovanni è preponderante nel passo, perché si dice Giacomo era figlio di Zebedeo, quindi si sottolinea questo padre, che in Andrea e Simone non veniva sottolineato, e Giovanni era suo fratello. Poi, insieme a Zebedeo, un'altra volta si cita il padre, loro padre, riparavano le loro reti, quindi la seconda volta si cita questo Zebedeo, e poi lasciarono la barca e il loro padre per poter seguire Gesù. Vedi, c'è sempre questa figura di questo padre, che evidentemente per loro era anche un po' il loro idolo in un certo senso, cioè loro vivevano per lui. A quel punto capirono che questo dovevano lasciare questa dipendenza, vivere l'affetto in modo più liberante e seguire Gesù. Quindi tutte le persone che tu ami, non esserne dipendente, schiavo affettivamente, proprio così riuscirai ad amarli. Quindi è molto liberante, l'oppressione degli affetti diventa un amare liberamente tutti, amici e nemici. Tra l'altro, tra virgolette, faccio notare che poi Gesù, quando muore, dice a Giovanni, ecco tua madre, cioè gli dà sua madre Maria come madre. Questo fa pensare appunto che probabilmente, questa è la mia ipotesi, questo Zebedeo non aveva accettato la loro, aveva perso il padre, aveva perso la madre, perché non aveva accettato proprio la loro conversione. E quindi Gesù, in un certo senso, gli fa, tra virgolette, da padre, da maestro, e poi alla fine, quando muore, gli lascia sua madre. Quindi, ma questo è diciamo, un inciso. E adesso faccio notare anche una cosa, un'altra idolatria, un'altra oppressione può essere l'attaccamento morboso alla propria città. Io la mia città, i miei amici, la mia, io non mi sposto. Il che è una cosa bella, ma può diventare una paura poi, no? Perché tutte queste oppressioni, queste idolatrie, poi siccome le puoi perdere, puoi cambiare, perdere il lavoro, puoi perdere gli affetti, puoi perdere anche la città dove abiti, allora hai paura di perderli. E diventa un peso la mia città, il mio ambiente, non posso modificarlo, non posso cambiarlo. E invece, vedi cosa fece Gesù? Lasciò Nazaret, dice il Vangelo. Dovette lasciare questa città, dove era cresciuto, aveva vissuto fino a 30 anni, ed era amato, conosciuto, anche se non si sapeva che era il figlio di Dio, ovviamente. E quando è che la lascia? Quando vede che deve andare, c'è bisogno di lui in un'altra città. Perché dice, quando Gesù seppe da Giovanni che Giovanni era stato arrestato, allora lasciò Nazaret. Cioè cominciò ad andare, andò a abitare a Cafarno e così via, e cominciò a predicare. Quindi, siccome la parola di Dio non poteva essere più annunciata da Giovanni perché era stato arrestato, allora dice, adesso tocca a me, è la mia città, è la tua città, la lasci. E lasciò Nazaret, cambiò città. E proprio comincia a dire, convertitevi, dice il Vangelo, cioè cambiate, impariamo a cambiare città, eventualmente a cambiare lavoro, eventualmente a cambiare le cose umane che non sono il fondamento della nostra vita e possono essere cambiate. Doni di Dio che poi vengono sostituiti da altri doni di Dio. Quello che a noi sembra una cosa terribile, in realtà può essere un'occasione, il cambiare. Convertitevi, cambiate. E poi veniamo ad altre oppressioni, stiamo chiudendo. L'oppressione della discordia. Purtroppo la nostra vita è così. Non siamo d'accordo tra marito e moglie spesso, tra in famiglia, tra figli, genitori, amici. C'è questo fatto che spesso ognuno pensa a modo suo e ci sono delle occasioni di conflitto. E questa è un'oppressione perché tu sai in qualsiasi momento che puoi essere solo, che puoi trovare un ostacolo negli altri. La discordia. Guarda com'è liberante la parola di Dio e come ci libera da questa oppressione. La discordia non è non deve diventare una divisione, ma deve diventare una risorsa, perché le persone possono equilibrarsi pensandola in maniera diversa. Guarda cosa dice Paolo ai Corinti. Mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi ci sono discordie. Non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione. Non siete d'accordo? Mettetevi d'accordo. Ah, che liberazione. Una cosa la cedo io, una cosa cedi tu, troviamo un compromesso. E non viviamo sempre in lotta. Oggi invece si vive in un periodo in cui l'idea che uno ha, diversa da quella di un'altra, può diventare e spesso diventa un'ideologia. Cioè io sono di questa parte politica, di questa corrente, di questa idea religiosa, di questa devozione religiosa, gli altri sbagliano. Disprezzo le altre idee, per cui si crea una fazione continua, è una cosa che ci opprime e ci dilania. L'idea è una cosa bella e ognuno di noi ha delle idee, è inutile, e anche quello che sembra non averne ha scelto una corrente di vita. Bene, l'importante è che non diventi un'ideologia, che non diventi il fatto io, quello che penso io è l'unica ideologia, per cui gli altri fanno schifo. Guarda cosa dice qua Paolo, parlando della discordia che c'era tra i Corinti. Io mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo, lui sta scrivendo, no? L'altro dice, io invece sono di Apollo, Apollo era un altro predicatore cristiano. Io invece, dice un altro, sono di Cefa, di Pietro, no? Di San Pietro. E così, ognuno trasforma il suo essere stato evangelizzato da Paolo, da Pietro, in un'ideologia, per cui io la penso in un modo... Tu sbagli perché sei di Cefa, tu sei di Paolo, io sono da questa parte, io sono della qua. Ma forse, dice Paolo, è diviso il Cristo, cioè avete fatto a pezzettini Gesù Cristo. Quindi non ci siano divisioni, Cristo è uno ed è annunciato, magari anche con sfumature diverse, da persone diverse, ma questo non significa che io, il mio gruppo, la mia corrente, la mia idea politica, la mia devozione religiosa deve essere la perfezione e le altre fanno schifo. Quindi non trasformiamo i disaccordi in divisioni e soprattutto in lotte, in ideologie. E quindi concludiamo. Quindi tutta questa liberazione, la liberazione dalla fede come buio, la liberazione dalla paura, la liberazione dalla discordia, dall'ideologia, la liberazione dall'idolatria dei propri affetti, del proprio lavoro, della propria città, poi convogliono in quella che secondo me è la liberazione principale di queste letture. La liberazione dall'oppressione che deriva dal sentire Dio lontano. Questa è un'altra oppressione, perché proprio perché non lo vediamo, è una fede al buio, allora uno dice, allora Dio magari seppure esiste, è lontano. Sta chissà dove, certamente non pensa a me. E questo è un peso perché per noi, perché appunto noi abbiamo bisogno di essere amati da Dio, abbiamo un bisogno vitale e sentirlo lontano ci fa soffrire. Guarda cosa dice Gesù. Inizia, forse sono le prime parole che pronuncia, nel Vangelo, poi non sono sicuro, ma forse così dice, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, e lo dice anche a te e a me, Dio è vicino, anche se tu non lo vedi, Lui ti è vicino, ti sta vicino e ti ama, nonostante i tuoi peccati, i tuoi dubbi, allora convertitevi, avvicinati a Lui, renditi conto di questo, non è che Lui, ti devi piegare a Lui, lo devi riconoscere perché Dio ti è vicino. E qui è il titolo che io ho dato appunto al messaggio liberante di oggi, Dio è vicino, proprio tratto dalla frase che pronuncia Gesù, il regno dei cieli è vicino. Bene. È vicino e un giorno speriamo sia ancora più vicino perché potremo vederlo e godere insieme della sua presenza. Ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima puntata di Messaggio Liberante.